Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine, festa che in Oriente chiamano la Pasqua di Maria, cioè dove il mistero pasquale in Maria si è realizzato pienamente, in modo unico, avendo lei partecipato in una maniera unica alla vita del suo figlio e alla sua passione, parteciperà anche in un modo unico alla sua risurrezione, non subendo corruzione, e ricevendo dalla Santissima Trinità quella corona di gloria di cui lei già ringraziava nel Magnificat che abbiamo ascoltato. Ma vediamo che cosa questa festa grande può dire a noi oggi. Viatori, mai dimenticarlo, noi siamo viatori, cioè pellegrini verso il cielo. Noi abbiamo una vocazione, abbiamo una meta, abbiamo un itinerario. Quella meta e quell'itinerario è lo stesso Gesù che ha detto: io sono la via, la verità e la vita. E quella meta e quell'itinerario che Maria ci addita, così come additò a Cana quando disse ai quei servi: fate quello che lui vi dirà. Ebbene, cosa può dire questa festa? Dalla parola che abbiamo ascoltato può dirci tante cose, cerchiamone almeno alcune per fecondare di grazia questo giorno, riempirci dell'amore del Signore, fortificarci e prepararci così a quella pienezza di grazia della risurrezione a cui tutti noi andiamo incontro. La prima cosa ce la dice la prima lettura, che ci ha parlato di una lotta tremenda tra le tenebre e la luce, tra la bestia e la donna. Quella donna vestita di sole che è la Chiesa nella mensa di Giovanni, quella donna vestita di sole, combattuta dalla bestia e la Chiesa. Ma è anche Maria, perché Maria è l'immagine splendida, piena della Chiesa. Ma è anche ciascuno di noi, perché ciò che si può dire della Chiesa, si dice in modo generale della Chiesa, si dice in modo specialissimo della Vergine Maria, ma si dice in modo particolare, personale, di ciascuno di noi. Anche noi siamo quella donna che deve partorire il figlio e che è ostacolata dal dragone infernale. E allora la prima cosa che oggi ci dice la scrittura è che la vita spirituale, la vita cristiana non è una passeggiata, non è una passeggiata. È un terribile combattimento dove c'è in gioco la vita eterna, il paradiso o la dannazione. E questo ricordava Maria a Fatima attraverso quei bambinelli che tanto hanno pregato, sofferto e offerto per i poveri peccatori. E quindi Maria che ci invita alla lotta, Maria è quella donna forte che si pone vicino a ognuno dei suoi figli, che ha partorito con immenso dolore e che non vuole vedere perduti, e sta accanto a ciascuno dei suoi figli perché si ricordino di fare quello che Gesù ha detto loro e dice loro attraverso la Chiesa, perché la voce di Gesù oggi, la voce di Gesù ieri, la voce di Gesù di domani è la Chiesa. Noi siamo cattolici e Maria ci invita quindi a duro combattimento contro gli spiriti del male, contro quel mondo che rifiuta il Cristo e contro quella parte di noi stessi che non ne vuole sapere di amare alla maniera di Cristo, cioè di amare con la croce. E Maria sta accanto a ciascuno di noi come donna forte, così come stette accanto al suo figlio, come donna forte lungo tutta la sua vita, ma in particolare lungo la passione. Quando era lì vicino a lui, pronta ad aiutarlo a tenere ferme le sue mani se avessero avuto bisogno di aiuto per star ferme mentre venivano inchiodati, a tenere fermi quei piedi se avessero avuto bisogno di aiuto mentre venivano inchiodati. E così sta vicino a me, e così Maria sta vicino a ciascuno di noi, perché ci dice sii forte. Maria è la donna forte che vuole figli forti. Una delle virtù del cristiano è la fortezza, che non è frutto della nostra volontà, ma è frutto dell'amore di Dio che ci fa forti, di una forza invincibile, di una forza assolutamente grandiosa, perché è la forza di Dio. Ed è quella stessa forza che ha tenuto fermo Gesù sulla croce, perché vedete, non sono stati i chiodi a tenerlo fermo, ma è stato l'amore, perché lui poteva scendere da quella croce quando voleva. E allora Maria si pone accanto a ciascuno di noi invitandoci a essere forti, perché se non siamo forti non possiamo amare alla maniera di Gesù, amare alla maniera del Maestro dell'amore, in quell'amore che è servizio, che è misericordia, che è dominio di noi stessi, che è verginità e purezza di cuore. Ma a questa festa ci dice ancora, come dicevo, altre cose il Magnificat di Maria, il rendimento di grazie di Maria. Chi è più grande di Maria? Se noi cercassimo la vera grandezza, ultimamente si è ripresa un po' lungo quell'intervista a Papa Francesco sull'aereo che lo riportava in Italia, c'è stato un accenno dei giornalisti, il sacerdozio alle donne, c'è un nutrito gruppo di suore, soprattutto americane, che sono proiettate verso e il Papa gli ha detto: ma guardate Maria, ma chi è più grande di Maria? Qual è la grandezza dell'uomo? La grandezza dell'uomo è trovare il suo posto, mettersi in quel piccolo tassello dove c'è scritto il suo nome e rimanerci lì, cercando proprio di incastrarsi ogni fibra del suo essere con quel tassello, perché da sempre il Signore ci ha disegnati per essere quel piccolo tassello del volto grande del Cristo che si manifesta nella storia. E allora dov'è la tua grandezza? Passando per la cucina, un giorno Ignazio vide un fraticello dei gesuiti che sbucciava le patate, e gli dice: buon frate, che fai? E quello, che era un degno figlio suo di Sant'Ignazio, rispose: padre Ignazio, faccio quello che fa Saverio nelle Indie. Francesco Saverio, grande predicatore, sbucciava le patate ed era consapevole di fare lo stesso perché è la volontà di Dio. Se la volontà di Dio, il disegno di Dio, mi chiede di sbucciare le patate tutta la vita, ma quante cose belle farà il Signore attraverso quelle patate. Non sai quante anime salverà, quante menti illuminerà. Ricercare la volontà di Dio, quello che ha fatto Maria, per questo che ha partorito Gesù, ed è per questo che noi non lo partoriamo mai, perché cerchiamo tutto, piccoli desideri, non dico squallidi desideri, ma piccoli desideri umani che riempiono la nostra vita, preoccupazioni, affanni, ma non c'è l'affanno, la ricerca, il desiderio di scoprire e fare la volontà di Dio. E così ci perdiamo una grandezza, che è quella di Maria, che è la grandezza dei piccoli, perché i figli di Dio sono tutti piccoli, a cominciare da Lui, da Gesù, che è il piccolo bambino del Padre, e per questo ci ha insegnato a chiamarlo così, Abba, cioè Papà, perché lui si riconosceva piccolo bambino del Padre. E allora ecco, questa festa ci ricorda la consapevolezza, come Maria, della nostra nullità. Veniamo dal niente, ma chiamati a grandi cose nell'amore, nell'amore. E infine, non possiamo tacere, anche se tutto vorrebbe intorno a noi, e purtroppo anche certi ambienti ecclesiali vorrebbero intorno a noi che si tacesse, il Vangelo in alcune parti che danno proprio fastidio all'uomo di oggi, alla donna di oggi, tutti presi dalla vanità, dall'edonismo, dal narcisismo, e da una certa spasmodica ricerca del piacere a tutti i livelli. È meglio non parlare, è meglio parlare solo di Gesù così dolce, così buono, che abbraccia tutti. È meglio parlare solo di andare incontro ai poveri, di fare qualcosa per gli ammalati. Ma non parliamo di questo aspetto, no. No, perché, carissimi fratelli, il Vangelo è unico, e se tu non lo vivi tutto, non riuscirai neanche a amare i poveri, non riuscirai a fare qualcosa di bene agli altri, perché sarai preso da te stesso. E allora Maria oggi, con la sua assunzione, anche con il corpo, ci ricorda che noi siamo cristiani e abbiamo dei valori tutti nostri, che sono legati al nostro essere, che è fatto di anima e corpo, un'unica persona. Per cui noi non diciamo di avere un corpo, ma di essere un corpo che esprime la persona, un corpo che è santo, perché è tabernacolo della Santissima Trinità, Tempio Santo di Dio. E noi abbiamo dei valori che si chiamano verginità, che è innanzitutto verginità spirituale, che ridonda poi nella verginità come stile di vita e che diventa castità nel fanciullo, nel fidanzato, nello sposato, virtù che accompagna l'uomo in tutta la sua vita e secondo tutti i suoi stati di vita, e che aborrisce l'uso dell'altro come oggetto, e che vive l'amore nella dimensione della donazione e della consegna, in un per sempre, che trova nel Cristo immolato il suo esempio. Vedete, altro che tabù della sessualità. Guardatelo Gesù crocifisso, chi è? Voi sposi dovreste averli tutti nel capezzale del vostro talamo nuziale, della vostra camera da letto. Perché se c'è un sacramento del matrimonio, c'è perché Cristo ha sposato la Chiesa e l'ha amata lì. È stato un matrimonio celebrato nel ventre di Maria, ma consumato sulla croce. Vedete che spiritualità, che teologia. Nella liturgia noi chiamiamo la croce talamo nuziale, talamo nuziale del Cristo. Che bellezza, questo è l'amore cristiano, che trova nel Cristo il suo fondamento e che dovrebbe alimentare l'amore dei fidanzati, fidanzati cristiani, perché oggi fidanzato vuol dire tutta un'altra cosa. Fidanzato cristiano, cioè due persone che si amano in Cristo, che si prendono per mano, si abbracciano, si guardano negli occhi senza malizia, nella limpidezza, nella prudenza dei loro gesti e nella fortezza del dominio dei loro sensi. Questo è essere cristiano. E allora, carissimi fratelli e sorelle, che ha senso la comunione che facciamo eucaristica? Santa Chiara diceva che Gesù verginizza chi lo tocca, nel suo amplesso spirituale dona castità. E allora, se questa castità non c'è, se questa purezza di cuore non c'è, se questo sguardo limpido non c'è, che senso ha la comunione? Profanazione, sacrilegio. Perché oggi non conta più la fede nel suo contenuto dottrinale, ma conta la fede come così, momento sentimentale. Maria ci dice no e ci ripete: fate quello che Gesù vi dice. E Gesù ci ha detto cosa noi dobbiamo fare, essere come Lui. E Lui è stato un puro di cuore, Lui è stato mite, umile e pure di cuore. E allora accogliamo tutti questi spunti di questa liturgia, chiediamo a Maria Santissima che li custodisca nel nostro cuore e faccia sì che essi diventino non qualcosa di bello che abbiamo ascoltato una volta da un prete che ci ha fatto una bella predica, no, non serve a niente. Diventino vita della mia vita, diventi stile della mia giornata, diventi comportamento, diventi, in altre parole, santità. Amen.